It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Maggio 1915, avevo 15 anni allora. Che bella età, talmente bella che la parola guerra non mi faceva paura. Sentivo che succedeva qualcosa di meravigliosamente terribile, ma prima di tutto viva l'Italia! Qualche persona andava, veniva a dire: parto per la guerra? Era un interrogativo, e sentirci rispondere sì era un merito per chi poteva farlo. Io ero donna, ragazza, cosa potevo dire? Auguri? No, non stava bene. Coraggio? Neanche. Che cosa? Dio ti protegga, ecco. Questo era accettato.
Era la voce di Paola Borboni, la voce che abbiamo appena ascoltato era quella di una presenza storica del teatro italiano. Giugno 1985 viene trasmesso questo documentario Voci della Memoria, trasmesso dalla RAI. Paola Borboni ci racconta con la sua voce la memoria della Prima Guerra Mondiale. Una memoria importante perché oggi non ci sono più testimoni, non ci sono più veterani della Grande Guerra, a differenza della Seconda. Nel 2011 è morto l'ultimo dei veterani della Grande Guerra, Claude Schultz, un inglese che aveva addirittura mentito sulla propria età per partecipare al conflitto. Allora Paola Borboni ci dice cosa potevo dire. Ecco, forse è stato il pensiero di molte donne, questo vissuto, questa esperienza, il pensiero di molte donne che si sono chieste cosa potevano dire, cosa potevano fare di fronte alla guerra. Noi vogliamo parlarvi di loro oggi, ve le vogliamo raccontare nelle loro diversità: crocerossine, pacifiste, prostitute, regine e reginelle, attiviste nella politica, madri di famiglia. Per farlo abbiamo con noi un ospite oggi che è Stefania Bartoloni, che insegna storia dei partiti politici all'Università di Roma III ed è autrice fra diversi lavori di Italiane alla guerra, l'assistenza ai feriti 1915-1918. Allora, Stefania Bartoloni, le parole di Paola Borboni, questa sua memoria, è rappresentativa di uno stato d'animo collettivo?
Beh sì, sicuramente lo è, però vorrei precisare che il mondo delle donne è un universo variegato e che ci sono state grandissime differenze. Parlare di donne e guerra è troppo generico, e poi bisogna aggiungere, per capire questo, la presenza delle donne nella guerra, i loro sentimenti, le loro azioni, che ci sono anche diversi momenti del conflitto e che per le donne significano passaggi e scelte diverse. C'è la fase della neutralità, poi c'è la scelta dell'intervento, i vari anni di guerra, di una guerra che sembra lunghissima e che passa per la sconfitta di Caporetto, che rimescola un po' tutte le situazioni. Quindi sostanzialmente c'è una parte delle donne che la guerra l'ha voluta, l'ha chiesta, perché l'ha considerata una guerra giusta per completare il processo di unificazione, ma anche per difendere la validità del diritto internazionale. Non dimentichiamo che il Belgio aveva subito un'aggressione, la violazione del territorio. E poi però c'è un'altra parte che alla guerra si è opposta, ed è un fronte maggiore, in parte silenzioso, ma che, come dire, nel corso del conflitto verrà sempre più ridotto al silenzio. Infine c'è una parte, che è la parte più consistente, che invece la guerra l'ha accettata, che non l'ha chiesta, ma di fatto poi ha lavorato per il fronte interno, appunto, per la mobilitazione.
Lei parlava delle donne che mobilitate e delle donne che invece si oppongono alla guerra. Io mi chiedevo, ma le donne nelle diverse classi sociali reagiscono allo stesso modo? Cioè c'è una differenza fra le donne dell'alta borghesia e le donne proletarie?
Certo, sicuramente c'è una grandissima differenza. Il fronte interno, le donne che si mobilitano sono quelle che possono farlo, nel senso che hanno tempo e risorse a disposizione. Ci sono le altre che invece la guerra la patiscono e dunque quello che possono fare è provvedere al mantenimento della famiglia, perché improvvisamente si sono trovate senza le risorse che portava tradizionalmente il proprio uomo che viene richiamato al fronte.
E invece possiamo immaginare delle differenze fra chi si mobilita? Voglio dire, le donne si mobilitano tutte per la stessa ragione, oppure esistono delle differenze forse anche di orientamento politico nella mobilitazione delle donne?
Sì, anche questo è un aspetto interessante, nel senso che il governo italiano lancia un appello subito dopo scoppiata la guerra alla partecipazione delle donne nei comitati di assistenza civili, che sono delle strutture a cui i comuni danno vita proprio per provvedere all'assistenza, alle tante forme dell'assistenza. Quindi una parte di queste si inseriscono in questo filone. Un'altra parte invece, riprendendo la tradizione del femminismo, che è una tradizione di attivismo sociale, una parte di queste trasforma un po' quelle strutture che aveva a disposizione e le mette a vantaggio della collettività. Quindi c'è un intervento autonomo e un intervento eterodiretto in qualche modo. Il risultato è lo stesso però, il risultato è che le donne si mobilitano e la loro presenza è di grandissima, grandissima utilità.
Ecco, a proposito di utilità, una delle forse delle esperienze più note, anche una delle esperienze che lei, Stefania Bartoloni, ha studiato, è quella delle Croce Rossine. Allora, noi vogliamo farvi ascoltare un brano tratto da un diario, è il diario di Ada Andreina Bianchi di Cavaso del Tomba, che è in provincia di Treviso, perché nel diario ci sono alcuni temi particolarmente importanti per l'esperienza delle Croce Rossine e più in generale delle donne nella Prima Guerra Mondiale.
Da mesi mi trovavo infermiera volontaria all'ospedale da campo 064. Prestavo servizio al quarto reparto chirurgia. Al terzo era volontaria Clelia Parish, professoressa in chimica, nella città di Cuneo. Noi due andavamo tanto d'accordo, forse perché una dose di stranezza l'avevamo entrambe. Accarezzavamo il bel pensiero di inoltrare domanda per essere inviate in un ospedale più avanzato, magari al fronte. Decidemmo. A tal uopo ci recammo a Sedico dal generale Gioffredi e questo avvenne precisamente il 2 novembre. Eravamo fermamente decise a sacrificare tutto pur di renderci utili alla patria, ancor più e nel contempo dar prova che anche le donne hanno del sangue italiano nelle vene. Ci sentivamo dotate di tanto altruismo che i disagi a cui andavamo incontro sarebbero stati nulla al confronto dell'utilità che potevamo portare ai nostri fratelli combattenti. Il buon generale si commosse alle nostre proposte. I suoi consigli affettuosamente paterni furono quelli non solo di rassegnarsi in uno degli ospedali avanzati e neppure di rimanere in quello dove eravamo, ma di ritornare ai nostri comitati. Venne affidato alle mie cure un giovane al quale una scheggia di granata aveva troncato la gamba sinistra in malo modo, da essere dichiarata la sua vita in pericolo. Presi a curarlo tanto a buon partito che solo lo lasciavo quelle ore in cui era vietato alle infermiere rimanere all'ospedale. La terza mattina lo trovai in una sala di isolamento. Era aggravatissimo. Eppure conservava quella lucidità di mente che incute tanta pietà in un morente. Al mio apparire sorrise. Volle mi avvicinassi a lui ancor prima avessi consultato la tabella termografica e mi domandò a bruciapelo, piantandomi due occhi di intelligente in faccia, perché mi hanno messo qui, solo, con un piantone. Perché qui siete meno disturbato e potete guarir più presto. Di rimando risposi ed ei soggiunse: voglio ritornare lassù a vendicare la mia ferita. Dica lei che io non morrò, non voglio morire. Che brutte idee vi turbano. Sapete bene che il buon umore aiuta la guarigione. Animo dunque, un cucchiaio di cognac, dell'altro ghiaccio. Verso mezzogiorno era la fine. Mamma, mamma, chiamava ogni tanto. Mi aveva afferrata una mano e non me la lasciò più. Passò così all'altra vita, senza accorgersene. Non un grido, non un lamento, sorridente sempre, riconoscente forse delle carezze materne che gli prodigavo. L'impressione della mia mano stretta fra le sue, come in una morsa, bruccicanti per la febbre dapprima, tiepide poi, gelide infine, fu la medesima, come se la morte avesse colto me stessa. Quel giorno ho pianto, e poi mai più. Forse perché questo il primo caso toccatomi. In seguito, quanti non me ne succedettero.
Stefania Bartoloni, abbiamo ascoltato questa esperienza così forte. Io direi che ci sono due grandi temi. Uno è quello della sofferenza e della morte degli uomini, quindi queste donne, queste croce rossine che sono vicine appunto alla sofferenza e al dolore degli uomini. E l'altro è questo tema invece della italianità. La Croce Rossina dice: anche noi volevamo, anche noi donne volevamo dimostrare di avere sangue italiano nelle nostre vene.
Sì, assolutamente. Intanto c'è l'esperienza della morte di massa. È impossibile restare indifferenti di fronte a quella che è stata definita la tragica modernità, cioè una guerra moderna che mette in campo mezzi moderni distruttivi come mai era accaduto prima. La mitragliatrice è in qualche modo l'emblema di questa guerra. E dunque le donne non si sottraggono, decidono di mettere in campo tutta una serie di attività che hanno un carattere empirico per adeguarsi ai bisogni che emergono. E un bisogno fondamentale è quello di assistere i soldati feriti e anche di confortarli. Questo brano lo racconta, di aiutarli a morire in qualche modo. E questo è un primo elemento. L'altro elemento è quello di quanto le donne possono fare per la guerra, come possono partecipare. C'è sicuramente un senso di appartenenza alla nazione che in questi anni si cementa. Le donne entrano in guerra con un grado di italianità e ne escono con un grado maggiore di italianità e soprattutto si sentono ancora più protagoniste rispetto a prima, perché anche loro hanno fatto la loro parte. Non va dimenticato il fatto che non possono fare il servizio militare e dunque si interrogano come poter stare, come poter aiutare chi invece parte e probabilmente mette a rischio la propria vita. E da questo punto di vista direi che le risorse che mettono in campo sono state quella che Giovanna Procacci ha chiamato la creatività femminile, emerge in tutti i suoi aspetti. Il lavoro di cura e di assistenza è peraltro il lavoro che tradizionalmente le ha abituate a fare e anche in questo caso lo svolgono nel migliore dei modi. Vorrei aggiungere la cifra per dare un po' il senso di questo fenomeno. Le infermiere volontarie in Italia sono 10.000, circa 10.000. Sono organizzate, formate principalmente dalla Croce Rossa, ma anche dalle associazioni patriottiche, dai comitati di assistenza civile e via di seguito. Di queste però soltanto un migliaio riescono ad arrivare al fronte. Naturalmente quelle che arrivano al fronte sono selezionate, perché i comandi militari e soprattutto la sanità militare fin dall'inizio pone una certa resistenza. Questa presenza femminile al fronte e comunque negli ospedali territoriali crea preoccupazioni.
Ecco, come viene vista dalla società italiana la presenza delle donne accanto agli uomini, quindi in teatri di battaglia che sono luoghi tipicamente maschili? Per esempio Matilde Serao, che all'epoca scrive sul Mattino, ha parole molto dure, sprezzanti, accusa queste infermiere di essere, di civettare, di voler accompagnare gli uomini per civettare. Eppure fra le donne che si occupano dell'assistenza degli uomini c'è una autorevolissima donna che appunto che è la regina Elena di Montenegro, che sposa Vittorio Emanuele III di Savoia e organizza un'attività importante a questo proposito.
Sì, beh, intanto vorrei dire che Matilde Serao non è una donna generosa, non era una femminista e quindi di fronte a un fenomeno così importante assume un atteggiamento di rifiuto che esprime l'opinione, una parte dell'opinione pubblica. Dall'altra però c'è invece un esempio, uno tra i tanti esempi sicuramente più importante, che è quello della Regina Elena, che mette a disposizione un'ala del Quirinale, che era la residenza ovviamente ufficiale, la residenza del re e della regina, e in quest'ala organizza l'ospedale territoriale numero uno della Croce Rossa. In questo modo dà l'esempio, e infatti oltre a lei poi altre aristocratiche o donne particolarmente facoltose mettono a disposizione ville o case e si creano tante piccole unità sanitarie, spesso anche diciamo di dispersione in qualche modo poco efficienti, ma che danno il segno di una collettività che vuole rendersi utile.
Ecco, le facciamo ascoltare un contributo importante a questo proposito, proprio sulla Croce Rossa e sulla attività di Elena di Savoia.
È lei che dispone perché tutti i candidi lettini abbiano mazzetti di fiori freschi. È lei che dona subito al ferito che varca la soglia del Quirinale un ciondolo formato da una moneta che porta incastonate tre pietrine dei colori nazionali. Quale dolce ricordo sarà mai questo nella vita di quegli eroi? È lei che manda a una fidanzata, a una sorella, a una madre, a ricordo del caro perduto, il piccolo proiettile che gli diede la morte, trasformato in gioiello sacro. Ella ha compreso che non conviene fare oziare troppo a lungo il convalescente. L'ozio, molte volte, anziché divagarlo, lo immalinconisce. Ella ha pensato di occupare i risanati in certe ore del giorno ed ha così destinato tutta una sala alla confezione di sigarette che sua maestà fa confezionare dai bravi ragazzi per i commilitoni che si trovano al fronte. Così fu istituito un piccolo laboratorio da falegname, dove si fabbricano anche degli speciali telai per intessere delle sciarpe di lana a maglia, dove si fanno degli scaldaranci e coperte di carta, reti, cesti ed altri lavori di vimini. Né manca una scuola di musica per quei degenti che sono in grado di prendere lezioni di solfeggio, di chitarra, mandolino e violino, tanto che si è potuto formare un'orchestrina che ha suonato in parecchie circostanze nelle rappresentazioni del teatrino durante gli spettacoli cinematografici. I convalescenti amano scrivere spesso e la regina, fin dal primo ingresso dei feriti al Quirinale, fa distribuire con una graziosa cartolina d'augurio del principino una piccola dotazione di carta, buste e tutto l'occorrente per scrivere, mentre un'ignota mano benefica pensa sempre ad affrancare e ad impostare le lettere.
Allora, era l'opuscolo della Croce Rossa Italiana che racconta proprio come era organizzato l'ospedale nel Quirinale. È uno sforzo, Stefania Bartoloni, è uno sforzo enorme quello di organizzare un'attività così importante, così capillare.
Sì, intanto esce fuori un altro elemento: che cosa facciamo del tempo che occorre per guarire, e quindi l'ospedale diventa non soltanto il luogo per curare, ma anche per i lungoleggenti per fare qualche cosa. E questo passo lo ha detto in modo molto chiaro: laddove è possibile si insegna un mestiere, magari a fare il cestaio, a mettere oppure per gli analfabeti si insegna a leggere e scrivere, perché anche questo era un altro aspetto importante, e dunque alla mobilitazione sanitaria si aggiunge in qualche modo una forma di mobilitazione morale.
George Mosse diceva che la guerra, la prima guerra mondiale, ma in generale le guerre, sono un invito alla virilità. Ecco, è così secondo lei? Cioè, mi spiego meglio, è un'esplosione di massa di violenza, e quindi il ruolo che le donne hanno, anche quando, come nel caso di Elena, della regina Elena, e più in generale delle donne che si occupano della sofferenza degli uomini, svolgono un ruolo comunque secondario rispetto al teatro di battaglia, a ciò che accade?
Beh, certo, loro non lo immaginano così, vorrebbero fare una guerra alla pari, ma sanno che di fatto il tributo di sangue non è il loro, non sono loro a morire, certo, muoiono i loro figli, muoiono i loro mariti, i loro fratelli, e insomma, e il dolore è sicuramente tanto. Diciamo che per molte di queste mobilitarsi significa anche riempire il vuoto dell'attesa, che poteva essere assolutamente angosciante, e dunque la mobilitazione si spiega anche in questo motivo, anche per questo motivo, cioè riempire l'assenza facendo qualche cosa. Naturalmente questo non bastava, è ovvio, però quello era quello che potevano fare le donne in quel momento. E certo, poi alla fine la guerra e tutte le memorie di guerra e tutte le celebrazioni che per ricordare all'altare della patria lo sforzo eroico dei soldati hanno tentato di riequilibrare il rapporto tra i sessi, il che significa riposizionare le donne ad un livello un pochino inferiore.
Ecco, a proposito di rapporti fra sessi, di rapporti fra generi, ascoltiamo un noto brano musicale che ci racconta molto di come vengono viste le donne nel 1917.
Si fatta una vesta scullata, nu cappiella, quei nastri e quei rose, stiva in miezza a tre o quattro sciandose e parlava francese, e a così fu la triera che t'aggio incontrata, fu la triera a Tulete, gnore sì. Aggiù voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'ha mamma più, mai voto tu, distrattamente pensa. Regine, quando stivo con me, non mangiava capane e cerase, noi campava mi vase, ecco vase, tu cantava e chiagniva per me, io cartilla cantava cuttica, reginello va bene a
Reginella è una delle canzoni napoletane più note, è stata scritta nel 1917 da Libero Bovio con la musica di Gaetano Lama. È un po' uno stereotipo della femme fatale, bella, seduttiva e poco sincera. Noi nel frattempo siamo stati raggiunti in collegamento da Venezia, da Bruna Bianchi, che intanto saluto. Buongiorno Bruna Bianchi.
Buongiorno a voi.
Che insegna storia contemporanea all'Università di Venezia. Voglio ricordare il suo volume Crimini di guerra e contro l'umanità. Allora, Bruna Bianchi, ascoltava Reginella?
Sì, l'ho ascoltata.
È un po', io dicevo, uno stereotipo di questa donna appunto seduttiva, ma soprattutto poco sincera, che lascia quest'uomo perché è povero e si decide di iniziare una nuova vita, è così?
Sì, questa canzone in fondo riflette la denigrazione delle donne che avviene durante la guerra, denigrazione dei comportamenti, di tutto ciò che poteva suggerire da parte delle donne indipendenza. C'è in generale anche tra i soldati e in genere nell'opinione pubblica un timore del dei nuovi compiti che svolgono le donne, della loro nuova indipendenza, e questo si riflette nelle ansie per la fedeltà delle donne, ed esse vengono denigrate perché frivole, instabili, insomma i nuovi compiti, si dice, causano nelle donne una eccessiva consapevolezza di sé.
Noi parlavamo con Stefania Bartoloni delle donne che si mobilitano per e nella guerra. Qual è invece, come cambia la vita quotidiana delle donne? Come cambiano la vita di tutti i giorni? Per esempio le donne che lavorano.
Ecco, sì, soffermiamoci sulle donne delle classi lavoratrici. Come noto, ecco, le donne rivestirono ruoli nuovi, furono assunte in maniera considerevole nelle industrie di guerra. In Italia 190.000, circa 200.000 donne furono impiegate nell'industria del munizionamento, in Gran Bretagna un numero molto superiore, 950.000, in Germania 700.000. Perché questa differenza? Perché in Italia le fabbriche non si meccanizzano tanto quanto le industrie di altri paesi coinvolti nel conflitto. Comunque, ecco, le donne vengono assunte nelle fabbriche meccaniche, un settore che era sempre stato loro precluso. Poi ci sono, ecco, le donne tranviere, le donne spazzine, le postine, che divengono visibili, diciamo, nell'ambiente urbano. E le donne accolsero con favore queste nuove opportunità che la guerra offriva, specialmente appunto le più giovani, che furono quelle che si diressero maggiormente verso le industrie di guerra. Ma questo è solo un aspetto.
La interrompevo perché questa, sì, nuova consapevolezza, queste nuove attività mi fanno venire in mente come cambia allora la famiglia rispetto a queste nuove trasformazioni. Il ruolo delle donne nelle loro famiglie, il ruolo di madre, per esempio, come cambia? Se cambia?
Cambia un po' tutto. Prima di tutto cambia la percezione di sé delle donne, e in particolare di quelle più giovani. Le donne acquisiscono consapevolezza delle proprie capacità. Poi cambia sicuramente la socialità. Ecco, le donne vivono una socialità, hanno l'opportunità di vivere una socialità meno ristretta, sia nelle campagne che nelle città, sia nelle fabbriche che nei quartieri e nei condomini. L'assenza degli uomini favorisce una socialità diversa tra le donne. Cambia naturalmente la maternità in vari modi. Le donne sposate normalmente assunsero lavori a domicilio, anzi dobbiamo ricordare che furono 600.000 le donne adibite alla confezione di indumenti militari, e furono soprattutto le donne sposate perché appunto avevano figli. Cambia il rapporto con i figli, il rapporto con i figli è dominato dall'ansia, dal timore, dalla paura, dalla morte. Sono numerosissimi i casi di aborti spontanei, ancor più la mortalità infantile aumenta a causa della difficoltà e della malnutrizione.
Stiamo parlando di trasformazioni nella vita delle donne, stiamo parlando di aspetti innovativi ma anche di aspetti difficili, contraddittori. Stiamo immaginando una modernizzazione, una trasformazione, diciamo così, nella vita delle donne, però le donne sono anche oggetto della violenza maschile. Lei ha studiato un aspetto poco conosciuto di questa storia della vita delle donne in guerra. Allora, noi vogliamo ascoltare il racconto di un criminologo svizzero, Rudolf Archibald Rice, autore di un'inchiesta condotta a partire dall'ottobre del 1914, che è una fonte di primaria importanza per ricostruire ciò che accadde in Serbia.
A Shabak sono stati uccisi o deportati circa 1500 civili. 537 famiglie intere sono sparite. Le crudeltà sono state inaudite. I soldati di Francesco Giuseppe hanno radunato tutte le donne e le ragazze della città, circa 2000. Un certo numero fu rinchiuso per 5 giorni nell'hotel d'Europa. Non diedero loro che pane e acqua. I soldati entravano nelle stanze dove dormivano le donne e portavano via le ragazze. Se gridavano, le imbavagliavano. Dall'hotel Europa le trasferirono all'hotel Casina e da lì alla chiesa, dove vi erano già molte persone. Mentre i nostri contrattaccavano e bombardavano la chiesa, costringevano le infelici a gridare «Viva l'Ungheria!». Gli ufficiali stupravano le ragazze dietro l'altare. Gli austro-ungari ci fecero uscire le povere ragazze in strada durante il bombardamento, in modo che i bersagli ben visibili fossero uccise dalle armi serbe. Infine, le hanno rinchiuse nelle scuderie della gendarmeria, dove le nostre truppe le hanno liberate.
Bruna Bianchi, questa storia, la storia che abbiamo ascoltato, racconta degli stupri di massa in Serbia. È un caso isolato, cioè legato quindi ai territori che vennero invasi, oppure la Grande Guerra ha conosciuto stupri di massa?
La Grande Guerra ha conosciuto stupri di massa, ma sono stati in gran parte coperti dal silenzio. Gli stupri di massa avvengono in quei paesi in cui si consumano genocidio e processi di denazionalizzazione. E in particolare in Serbia e soprattutto durante l'invasione a cui si riferisce questo brano di Rice e soprattutto in seguito dal 15 al 18 durante l'occupazione bulgara, un'occupazione che aveva come scopo quello di bulgarizzare i territori occupati. Troviamo stupri di massa naturalmente nel corso del genocidio armeno o nel corso di quello che è pure chiamato il genocidio greco.
Mi chiedevo se la Prima Guerra Mondiale è un preludio a quanto poi sarebbe accaduto nella Seconda e in generale alle guerre civili contemporanee, insomma, il cui scopo è anche quello di annientare le comunità.
Sì, certamente è così, però voglio anche sottolineare che la ricerca per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale ancora non ha fatto luce pienamente su questo aspetto della guerra. Un aspetto che è stato celato, o meglio è stato utilizzato a scopo di propaganda e poi subito ricacciato nel silenzio. Durante la Prima Guerra Mondiale gli stupri fanno parte della propaganda dei paesi dell'intesa. Sono gli stupri del Belgio, avvenuti in Belgio e in Francia. Tutti gli altri, che pure erano stupri di massa, non hanno avuto alcuna menzione, non hanno avuto alcun ruolo neppure a livello propagandistico. Perché? Perché la propaganda dei paesi dell'intesa fin dal 1914 si fissa sul Belgio. Il Belgio è simbolo appunto della violazione, della barbarie del nemico e lì si inchioda la propaganda.
Vi volevo fare una domanda, la volevo fare sia a Bruna Bianchi che a Stefania Bartoloni, ma dal punto di vista politico e giuridico, la guerra cambia la vita delle donne? Ve lo chiedo anche pensando alla Seconda Guerra Mondiale, cioè al fatto che per esempio in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale le donne possono votare. Allora, dopo la Prima Guerra Mondiale le donne hanno un ruolo pubblico diverso? Stefania Bartoloni.
Beh, intanto hanno un pacchetto di richieste, perché dopo essersi interrogate che cosa potevano fare per la guerra, adesso si interrogano che cosa il paese farà per noi. E tra il pacchetto di richieste c'è ovviamente sicuramente quella più sentita, peraltro invocata da decenni, che è quella del diritto di voto. Ci sono vari progetti nel corso della guerra, ma anche in età giolittiana ovviamente, poi subito dopo la guerra vari progetti di nuovo anche di suffragio universale e non soltanto di diritto di concessione del diritto amministrativo, e vari progetti, però di questo nessuno poi riesce a giungere a compimento. E sarà il fascismo poi a presentare un progetto ovviamente molto ridotto soltanto per di taglio amministrativo, per le elezioni amministrative, dove, guarda caso, tra i requisiti, oltre a quello classico del censo e l'istruzione, c'è anche quello di essere state di aver avuto delle benemerenze nella sanità, nell'assistenza pubblica o di guerra, o addirittura potevano il diritto di voto veniva, sarebbe stato concesso anche a tutte le vedove e le madri di caduti. Questo per dare un po' il senso del taglio che si era scelto poi, cioè d'altra parte il fascismo sul mito di guerra fonda la sua storia, le sue vicende. L'altra questione è quella invece, e questo sì, e questo va in porto, il riconoscimento della capacità giuridica. È una legge che viene varata nel 19 e che apre un po' il mondo delle possibilità, non soltanto l'accesso, il governo del patrimonio in qualche modo, ma apre anche l'accesso ad alcune carriere, salvo tre mesi dopo, la legge del luglio del 19, salvo qualche mese dopo, passa un regolamento a cui era demandata l'applicazione della legge, che è un regolamento molto restrittivo, per cui quella possibilità di accesso alle carriere come la magistratura, ma anche il pubblico, il livello alto del pubblico impiego, si richiude.
Bruna Bianchi.
Dunque, oltre a ciò che ha già detto Stefania Bartoloni, ecco, vorrei aggiungere che le donne ricevono un riconoscimento pubblico già durante la guerra, ed è il loro lavoro che è stato indispensabile, e per questo ottengono un riconoscimento pubblico, ma un riconoscimento che viene dato non a individualità libere e forti e autonome, ma alle madri, alle mogli che si erano sacrificate, sempre l'appello al sacrificio femminile, come abbiamo sentito nella testimonianza della Croce Rossina. Le carezze materne sono quelle che ricevono il riconoscimento. Dunque la retorica del sacrificio. Le novità sul piano del lavoro di cui avevo parlato non furono durevoli. Non fu riconosciuta la parità salariale, le donne dovettero abbandonare i loro posti di lavoro e tornare a prendersi cura degli uomini, molti dei quali invalidi, feriti nel corpo e nella mente. Per quanto riguarda la conquista del voto, vorrei dire, questo viene in altri paesi rispetto all'Italia, avviene in nome di una cittadinanza che le donne si erano guadagnate. Le donne vengono incluse in un ordine politico, quell'ordine che aveva condotto alla guerra e che la maggioranza delle suffragiste non aveva criticato, ad eccezione di una minoranza di pacifiste che criticarono la politica così come era stata pensata e realizzata dagli uomini. Ci sono altri aspetti di novità però importanti che vorrei ricordare. Nasce durante la guerra questa spinta alla vita e non al curare la morte, ma al curare la vita. Da parte di alcune pacifiste nasce Save the Children appunto, e viene poi stilata una carta per i diritti dei bambini. In Inghilterra Eleanor Rathbone maturò e fece una proposta di sussidi di maternità che si realizzerà poi solo nel 1945 dopo un'altra guerra.
È davvero un cammino lungo e molto molto faticoso. Noi ascoltiamo adesso il finale di un film molto famoso che è Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick del 1957. In questo finale i soldati francesi godono di un momento di libertà, si trovano in una locanda e il proprietario del locale introduce una ragazza tedesca un po' confusa, un po' spaesata, la introduce come l'attrazione del giorno e la ragazza viene sbeffeggiata dai soldati francesi. Quando inizia a cantare, quindi dopo gli iniziali schiamazzi, cala il silenzio. Ascoltiamolo.
Signori, una piccola perla spinta arriva dalla marea della guerra.
Sag den Herrschaften guten Tag.
Guten Tag.
Ehi, e parla in una lingua civile!
È vero, la signorina ha le sue limitazioni, per essere esatti non ha alcun talento, eccetto forse un po' di talento naturale. La signorina non sa ballare, non sa dire barzellette e non sa tenere palline in equilibrio sul suo naso, ma canta come un usignolo all'ugola d'oro.
Coraggio, bellezza, cantaci una canzone! Cantaci una canzone! Dai, Grete! Forza! Forza!
Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht.
Ecco, abbiamo ascoltato la melodia che piano piano viene intonata da tutti e poco importa che sia un canto popolare tedesco. Forse Kubrick ci sta dicendo che soltanto la voce di una donna, di una giovane donna, può evocare emozioni, ricordi, sentimenti che accomunano tutti e che forse possono oltrepassare le barriere della guerra. Allora, Stefania Bartoloni, Bruna Bianchi, la guerra è una roba da uomini e noi al massimo possiamo commuoverli. Bruna Bianchi.
Ma questo finale, insomma, suggerisce che in fondo la maschilità aggressiva nei confronti delle donne, la volgarità, i fischi, i riferimenti alla prostituzione, alla donna come oggetto, non sono che una scorza esterna che le donne sanno sollevare. E qua direi che è tutta l'ambiguità, l'ambiguità del bel finale che
scelto da Kubrick.
Sì, molto, diciamo, voglio dire sdolcinato, ma che appiana le difficoltà, le violenze, le difficoltà di rapporti tra i generi che in qualche caso la guerra ha assolutamente approfondito.
Stefania Bartoloni.
Sì, sono d'accordo con Bruna Bianchi che in realtà la guerra è il tentativo di rivitalizzare il virilismo, perché l'avvento della società di massa già dagli ultimi anni dell'Ottocento aveva in qualche modo messo in crisi l'identità maschile. C'era stato un cambiamento nei modelli, nei valori, la modernità ancora una volta aveva prodotto dei cambiamenti. Di fronte a questi cambiamenti, che peraltro hanno come contraltare l'avvento della donna nuova, il maschio borghese, come quel modello che come lo abbiamo conosciuto, che poi entrerà, farà il volontario in guerra, ecco, quel modello è abbastanza, si trova in difficoltà, non riesce a reggere alla scommessa del cambiamento e entra in guerra convinto anche che, come dire, che dalla guerra uscirà rinforzato, che sarà il momento dell'uomo per eccellenza. Vedremo che invece così non sarà.
Allora, noi ringraziamo Stefania Bartoloni che è stata qui in studio a Roma e ringraziamo molto anche Bruna Bianchi in collegamento da Venezia per essere stata con noi. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, di Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini. Alla console oggi avevamo Maria Rita Franceschini e sulle note di Stellutis Alpinis, cantata da Francesco De Gregori, noi vi ricordiamo che se volete potete riascoltare e scaricare la puntata in podcast all'indirizzo lagrandeguerra.rai.it. Da Alessandra Tarquini una buona giornata e a domani alle 13 sempre su Radio 3.
Troverai una stella alpina che è fiorita sul mio sangue per segnarla. C'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre.